Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. La valorizzazione del mais dell'Appennino emiliano, romagnolo e toscano. Da tempo alcuni agricoltori, anche insieme, stanno recuperando le varietà di grano turco delle rispettive zone di montagna, come il Principe Scavolino della Valmarecchia in provincia di Rimini, al confine con quelle di Pesaro Urbino e Arezzo, il Rosso di Rasora nel bolognese, l'ottofile della Garfagnana in provincia di Lucca. Un lavoro in collaborazione con l'Università di Pavia, che studia la genetica di questi mais delle terre alte del centro Italia, oltre a sostenere la nascita di comunità del cibo. La parola di oggi dell'agroecologia è suolo. La base per le produzioni è un ecosistema assai complesso e diversificato. La rubrica Il Belvedere sui giardini storici e sugli alberi è a Villa Teplitz di Varese, nella cui genesi c'è una donna protagonista. Vi racconteremo l'impatto ambientale e sociale delle grandi piantagioni di banane, il frutto tropicale più diffuso e le piccole produzioni europee in Grecia, Spagna e anche in Francia. Nelle multinazionali del cibo, queste sconosciute, affronteremo il tentativo di rendere sostenibile l'acquacoltura, vista la domanda crescente di consumo di pesce su scala globale. Ci sposteremo in Val Camonica, in Lombardia, per la produzione del formaggio Silter, realizzato in estate in alpeggio nei caseifici del Fondovalle nel resto dell'anno. Per le storie agroalimentari recensiremo il libro Mangia Maccheroni, sull'alimentazione nel sud Italia, che dalle verdure si avvicina alla pasta solo alla fine del XVIII secolo. La coltivazione e la trasformazione del mais Principe Scavolino in Valmarecchia, nell'entroterra di Rimini sull'Appennino fino alle province di Pesaro Urbino e Arezzo, fa parte di un progetto di recupero di produzione del territorio per valorizzarlo come ambasciatore. Sentiamo l'agricoltore Pieralberto Marzocchi.
Il progetto riguardante il mais Principe di Scavolino rientra in un contesto un po' più ampio che noi abbiamo sviluppato. Quindi io ho un'azienda agricola, iniziato un po' nel tempo a fare queste ricerche, questi ritrovamenti, principalmente sui grani, prima ancora che sul mais. Poi ci siamo messi insieme, abbiamo costituito una cooperativa agricola con 6 soci agricoltori, proprio per valorizzare le produzioni dei soci, con un'idea un pochino più ambiziosa di pensare a un modello di agricoltura che può stare in piedi, può competere con altre zone più vocate solamente se fatto in un certo modo. Se si punta su prodotti di alta qualità per sapore, per aromi, per proprietà nutrizionali e salutistiche, per la storia che raccontano. Poi un'agricoltura che ritorna ad essere anche un po' protagonista, un'agricoltura che purtroppo sta morendo, rischia di morire, che in questo momento non produce niente di particolare, di ricchezza per il territorio, invece vogliamo che ritorni ad essere protagonista anche per favorire un certo tipo di sviluppo in un territorio che è bellissimo, quello della Valmarecchia, l'entroterra di Rimini, ma che rischia di prendere anche vie diverse. La sfida è questa qui, che noi abbiamo voluto lanciare. Si tratta di capire qual è, può essere la forma migliore per l'obiettivo che noi ci siamo dati. Il nostro lavoro, prima ancora che sul mais, è stato sui cereali. Abbiamo recuperato 11 varietà di cereali attraverso un progetto sempre della regione Ungoi. Le abbiamo caratterizzate, identificate, selezionate. La maggior parte sono varietà locali, fino ad arrivare alla coltivazione. Poi con la cooperativa abbiamo realizzato la filiera completa, quindi attraverso un mulino a pietra. Da qui facciamo quindi la raccolta dei prodotti dei soci, la trasformazione, il confezionamento fino alla commercializzazione. Il mais di Scavolino rappresenta una piccolissima produzione che però è significativa, emblematica e centrale proprio perché ci caratterizza e ci identifica maggiormente. Forse è quella che dà quel valore aggiunto. Dunque, il mais di Scavolino deve il suo nome a due fattori, quindi la località Scavolino, quindi è una frazione del comune di Penabilli in Valmarecchia, e al fatto che sembra che venisse utilizzato dai conti di Carpegna. Scavolino rappresentava proprio un feudo di questi conti di Carpegna e veniva utilizzato all'interno della mensa dei conti di Carpegna. Queste qui sono come si presentano le nostre pannocchie, quindi in diverse colorazioni, 8, 10, 12 file, quindi dal giallo all'arancione fino al rosso mattone. Noi tutti gli anni andiamo a riseminare soprattutto le pannocchie di colore rosso perché di ricchezza di antociani. Tonino Guerra ha un po' pensato questo nome, pannocchie del principe di Scavolino, proprio per quello che diceva. Giusto che questo frutto che accompagnava la mensa della famiglia Carpegna, tra le più antiche d'Italia, venga lasciato morire. Questo mais sembra che venisse utilizzato nell'Ottocento da questa famiglia, dai conti di Carpegna, poi negli anni 50 è stato abbandonato, quindi è cambiato tutto, l'avvento di nuove varietà, nuovi metodi di trasformazione, quindi è stato abbandonato.
Sentiamo ancora da Pier Alberto Marzocchi come è avvenuto il recupero del mais Principe Scavolino della Valmarecchia e come è stato valorizzato.
È stato ripreso, in realtà qualche piccolo agricoltore, soprattutto a livello privato, negli orti l'ha mantenuto e negli anni 90, grazie a un progetto della scuola media di Pennabilli, coordinata da un professore, Gigi Mattei, è stato ripresa questa coltivazione, è stata affidata ad alcuni agricoltori sempre nell'ambito di orto familiare. Si è però rischiato di riperdere un'altra volta. Grazie qui alla passione di alcuni agricoltori e grazie poi successivamente all'incontro anche con Graziano Rossi con il progetto Ricolma, è stato possibile riavviare innanzitutto di un percorso scientifico di caratterizzazione del prodotto, di selezione, fino ad arrivare alla registrazione nel repertorio della Regione Emilia-Romagna. Quindi un passo molto importante di riconoscimento. Da qui noi come cooperativa, quindi questo prodotto l'abbiamo fatto nostro, tutti gli anni viene coltivato da un socio diverso, soprattutto nei terreni dove è più facile questo tipo di coltivazione, anche se è un mais che attraverso alcune tecniche si può coltivare anche in asciutto, è molto più rustico rispetto sicuramente agli ibridi attuali. Noi ne coltiviamo circa mezz'ettaro, un ettaro, quindi piccole quantità, diciamo, quindi parliamo di 10-15 quintali. Però, ripeto, è un prodotto significativo, identitario, che dà valore alla nostra cooperativa, a quello che stiamo facendo. Proprio per questa storia così affascinante, ma anche per le proprietà che ha, perché ha un sapore molto pronunciato e buono, che si accompagna ad esempio anche con dei condimenti di sapore, con dei sughi, ad esempio con la carne. Noi siamo arrivati a fare un'etichetta, noi facciamo solo biologico, questa qui è l'etichetta che noi abbiamo realizzato attraverso uno studio grafico, questo qui è il logo della nostra cooperativa e questi qui sono alcuni prodotti attraverso i quali viene utilizzato questo mais. Questo è un evento che abbiamo fatto anche ultimamente in collaborazione con Slow Food, c'è Farina e Farina, serata dedicata all'Alleanza dei Cuochi. Questo mais ha rappresentato la base di menù di alcuni ristoranti del Riminese, ha avuto un successo, insomma, è stato veramente apprezzato da tutti. Quindi è un prodotto di alta qualità. Ci crediamo in questo progetto, vogliamo portarlo avanti.
Sentiamo il professor Graziano Rossi del corso di laurea magistrale Agri-Food Sustainability dell'Università di Pavia sulle caratteristiche genetiche del mais Principe Scavolino.
È un mais derivato. Derivato da cosa? Derivato da una ibridazione che facevano gli agricoltori tra un mais sottofile. Infatti, mi ricordo che all'inizio c'era stato detto dai franchi, quelli che lavoravano con Tonino Guerra, mi ha detto che ogni tanto saltava fuori la pannocchia ottofile. Quindi c'è un babbo ottofile che si è ibridato con che cosa? A volte cambiava di secondo, e magari un cinquantino, per esempio, un tipo marano. E da dove si capisce, a parte la genetica che abbiamo fatto con gli amici di Piacenza, anche ad esempio se si vedono i semi, chiamano cariossidi, la penultima gialla, si vede che il seme è schiacciato basso come fosse un ottofile. È più basso, più largo che alto. Perché hanno fatto il derivato? Perché se voi contate i ranghi, praticamente non sono più degli otto file, sono dei 10-12 file, quindi producevano di più. Era un ibrido fatto dai contadini, con una bella variabilità all'interno, che però era finalizzato a produrre di più. Questi ibridi li troviamo un po' in tutto il crinale appenninico, anche quello di Rasora, un altro che vorremmo iscrivere dell'Appennino Reggiano. Quindi c'è questa proprio continuità Anche nel pavese abbiamo l'ottofile, ma in passato c'era anche il derivato. Il derivato però non l'ho mai più trovato nel pavese. Invece qui, nell'Appennino marchigiano, romagnolo, poi nel bolognese, nel reggiano, ci sono sempre questi derivati, dove però magari cambia uno dei due genitori, non è sempre ottofile cinquantino. Questa è un po' l'interpretazione. Abbiamo fatto anche una pubblicazione scientifica proprio di caratterizzazione genetica di questi mais, che se qualcuno vuole mi può chiedere per email. La mia mail è graziano.rossi come il nome, chiocciola unipv, cioè Università di Pavia, unipv.it.
Dall'Appennino romagnolo il Verzere di Leonardo si sposta a quello bolognese, a Castiglione dei Pepoli, dove sentiamo il salvatore del mais rosso di Rasora, Pierluigi Poli.
Classe 1950, abito e coltivo a Rasora, località del comune di Castiglione dei Pepoli, a circa 800 metri di altitudine, legate al vivere della nostra montagna, perché ero rimasto affascinato da quella vita contadina agropastorale vissuta da ragazzo fino alla metà degli anni 60, prima dell'avvento del benessere economico. E da sempre ho coltivato la passione sia per gli animali che per le colture dell'orto e del frutteto in modo naturale, senza utilizzare nessun prodotto chimico. Il Gran Turco fa parte di questo mio sistema di vita. Il Gran Turco, che poi noi lo chiamiamo formentone o mais, dai miei ricordi e da quelli dei miei paesani, di questi due oltre novantenni, a Rasora non ci sono mai state grandi coltivazioni di Gran Turco, sia per l'altitudine che per la conformazione del territorio. Era un prodotto un po' marginale, qualche quadrato di solchi negli orti per uso familiare e non per la vendita. Venivano coltivate due varietà, il mais giallo e quello rosso. Il giallo era prevalentemente usato per l'alimentazione degli animali, però di questo si sono perse le tracce perché negli anni 60 e 70 era stato sostituito con varietà moderne, più grosse e più produttive. Il rosso, il cui seme è stato mantenuto, era meno produttivo e con pannocchie più piccole, in compenso le polente venivano migliori e più saporite. Ho voluto recuperare quel seme tipico del mio territorio perché era già coltivato, già collaudato e abituato al difficile clima della spinareccia di Rasora, che purtroppo per questo ho dovuto rinunciare a diverse varietà sia dell'orto che del frutteto perché non produttive, anzi delle piante di frutto dopo qualche anno mi seccavano. Quando ho ricominciato a coltivare questo mais sono rimasto entusiasticamente conquistato fin da subito per il colore rosso scuro delle pannocchie e per l'eccezionale bontà della polenta. Il colore rosso scuro, mi hanno spiegato in seguito i dottori dell'università, è dato sia dall'altitudine sia dalla maggiore escursione termica che c'è fra il giorno e la notte. Una cosa che io ho sempre fatto fin dall'inizio è stata quella di usare per semi le spighe o pannocchie di colore più rosso scuro, perché mi piacevano di più. Selezione a cui io ho dato più importanza dopo che i dottori mi hanno detto che rispetto alla farina del mais giallo, quella del mais rosso ha più poteri salutari, perché è più ricca di antociani, polifenoli, cioè di sostanze antiossidanti. Mi hanno anche insegnato che per ottenere il seme in purezza devo scegliere le piante più belle nel campo, cimarne l'infiorescenza prima che escano le sete dalle spighe o pannocchie, in modo che vengano impollinate dalle altre piante, questo per evitare la consanguinità. Da ragazzo rammento che in autunno, dopo la raccolta, le pannocchie per farle seccare le legavamo annodate a mazzetti di due o quattro pannocchie, poi messe a cavallo a delle pertiche che legate a dei montanti formavano una rastrelliera. Poi venivano appoggiate al muro esterno della casa al lato sud, esposte al sole. Quando cominciava il brutto tempo, le pertiche con le pannocchie venivano portate all'interno e appese alle travi di legno dei soffitti della cucina e anche del sottotetto quando ce n'era tanto. Ora ho adottato anch'io questo procedimento. Durante l'inverno, ogni tanto la sera, dopo cena, attorno al fuoco del camino, ne sgranavamo a mano una parte alla volta per fare circa un 10 polente, che poi veniva portata al molino a macinare. Dal 2023 questo mais rosso di Rasora è stato certificato come semi tradizionale dalla regione Emilia-Romagna. Pensare che un seme partito dalla spinareccia di Rasora e è arrivato alla banca del germoplasma vegetale dell'Università di Pavia, per me è stata una grande soddisfazione. Ora questo mais è apprezzato e conosciuto, altrimenti sarebbe rimasto nell'anonimato da spinareccia. Con la farina di mais rosso di Rasora, mia figlia ora ne sta sperimentando l'utilizzo in biscotti e dolci.
Alla diffusione del mais rosso di Rasora di Castiglione dei Pepoli è interessata anche la vicina San Benedetto Val di Sambro, dove sono stati recuperati anche altri frutti che potrebbero essere inseriti in una comunità del cibo. Sentiamo Fabiano Serra.
Io ho avuto un ristorante nel mio paese, nella mia comunità, che si chiama Qualto, ed è nel comune di San Benedetto Val di Sambro, un comune limitrofo a quello di Castiglione dei Pepoli, e il comune e il sindaco hanno espresso la volontà di partecipare a questa comunità aderendo con i prodotti che nel comune sono i più caratteristici e che sono la farina di castagno che viene ottenuta dai nostri castagneti. Noi abbiamo come comunità abbiamo anche un seccatoio, quindi si chiama ancora in modo tradizionale antico le castagne, e otteniamo una farina di notevole pregio con cui facciamo la polenta. E oltre a quello abbiamo anche un'altra cosa che è la mela rosa romana, anche se è diffusa qui in montagna, dovuta dall'altitudine. Noi siamo sugli 800 metri, dovuta all'altitudine e allo sbalzo termico acquista colori e sapori molto interessanti, e davvero adesso anche con quella dovrebbe essere fatta presidio Slow Food. Viene portato avanti un progetto per vedere di sviluppare coltivazione di questa mela e farla conoscere di più e entrare in un mercato più vasto di quello che può avere. Per quanto riguarda il mais rosso, dato che noi facciamo polente, poi ci siamo azzardati a fare la polenta e viene veramente squisita. Devo dire che la polenta di mais rosso è super, una qualità che è indiscussa. Capisco che purtroppo il costo è più elevato perché il mais rende meno di quegli altri, quindi devi impiegare più energie per riuscire a coltivarlo e il costo purtroppo deve essere superiore. Questo è vero, però secondo me qui la qualità è indiscussa, quindi secondo me questo qui deve essere una cosa che si può superare benissimo, andarla a pagare anche di più, però la qualità è eccellente. Quindi per il recupero, secondo me, di questo mais, riuscire a farlo conoscere nei ristoranti, farlo conoscere alle persone, sicuramente può essere una coltivazione che quassù in montagna potrebbe portare anche a un reddito anche buono. Partecipare alla comunità del cibo, secondo me, è anche per noi riuscire a creare questo progetto di fare la comunità del cibo. Secondo me è una cosa molto interessante, anzi sarebbe da fare il più in fretta possibile, e credo che i comuni, San Benedetto appunto è pienamente d'accordo, partecipando a questa comunità potrebbe rilanciare da noi questi cibi che sono un po' dimenticati, però con una qualità eccellente. Quindi grazie a Pierluigi che è riuscito a salvare questa varietà di mais e alla ricerca. Dobbiamo creare questa comunità e andare avanti in questa direzione.
La comunità del cibo e dell'agrobiodiversità della Garfagnana, in provincia di Lucca, si è già distinta per il locale mais sottofile. E proprio da questo prodotto è iniziata la riflessione su come valorizzarne altri. Sentiamo l'agricoltrice Franca Bernardi.
Stiamo pensando individuare, noi abbiamo tantissime varietà repertorio. Il nostro problema è un po' l'inverso, perché per esempio ci sono i grandi emergenti, visto che parliamo di mais, possiamo parlare del Formentone Ottofile, che ormai è riconosciuto in Garfagnana. Anzi, le persone chiedono non la farina di mais, ma la farina di mais Ottofile, che chiaramente ha una quantità limitata, non è che ce ne può essere. Non solo c'è una sagra, ma in tutte le sagre c'è comunque, se ci sono associazioni che fanno da mangiare, la polenta, ma non solo la polenta, perché c'è l'incagiata, ci sono diverse modalità, proprio con la farina dell'ottofile. Quindi vorremmo anche identificare due o tre varietà ortive più varietà invece di grani antichi piuttosto che di frutta, per andare a puntare come cooperativa proprio su quei filoni, quindi non uno o due, ma poter anche sviluppare la parte di quantità oltre che la qualità, che deve essere la base.
Lasciamo i mais dell'Appennino e le comunità del cibo formato che si stanno formando per le parole dell'agroecologia. Il professore di agronomia e coltivazione erbacea dell'Università Statale di Milano Stefano Bocchi ci parla di suolo.
Una delle parole più ricorrenti in agroecologia è suolo, suolo coltivato. È difficile definirlo in modo semplice perché questa parola indica uno degli ecosistemi più complessi, diversificati e dinamici che noi possiamo conoscere o anche immaginare. Viene descritto come un sistema a diverse componenti, quella solida, che include la parte minerale e organica, quella gassosa e quella liquida, che tra loro strutturano proporzioni e forme in continua modifica, come in una danza. Il suolo ospita la vita, una vita nascosta, perché oltre a tantissimi lombrichi, microartropodi, nematodi, protozoi, si nascondono nei primi strati di terreno milioni e milioni di microorganismi e certamente colpisce la quantità in numero. Infatti viene ricordato che in un piccolo cucchiaio da tè di suolo, quindi in pochi grammi di suolo coltivato, possono convivere da 100 milioni a 1 miliardo di batteri, diversi metri di ife fungine, migliaia di protozoi, decine di nematodi e alcuni lombrichi. Quindi è veramente impressionante. Ma pensiamo a queste forme di vita, alla loro danza nascosta e alle loro tantissime funzioni, alle funzioni che questa comunità del piano di sotto riesce a svolgere silenziosamente. La più facile da ricordare è, da un nostro punto di vista, la funzione di produzione alimentare. Senza la fertilità dei suoli coltivati non c'è sicurezza alimentare per noi. Il 95% dei nostri alimenti proviene dai suoli coltivati. La nostra alimentazione quindi inizia tutta da lì. Non dimentichiamo le altre tante funzioni necessarie per gli equilibri della vita sul pianeta. I nostri suoli sono dei grandi regolatori, grandi sistemi di regolazione dei cicli. I cicli dell'acqua, dell'azoto, del fosforo, di moltissimi elementi, micro e macro elementi, che sono importanti se non necessari per la vita delle comunità. Non dimentichiamo il ciclo del carbonio, perché con questo parliamo di fotosintesi, parliamo del mondo vegetale, quindi anche di conseguenza del mondo animale. Pensiamo a una cosa che spesso sottovalutiamo. C'è più carbonio organico nei nostri suoli che nella vegetazione e nell'atmosfera sommate. Il suolo coltivato è fertile, quindi serbatoio di ricchezze di vita, luogo di accumulo di tante fatiche di generazioni e generazioni passate, è oggi la chiave che apre la porta dei 1000 e più modi che abbiamo di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico. L'agroecologia è un modello, un luogo di principi e pratiche che costituiscono uno strumento di contrasto a tutte le forme di degrado, consumo, inquinamento, sfruttamento del suolo e nel contempo il più efficace sistema di cura di questo preziosissimo, insostituibile ecosistema.
Ci spostiamo a Varese con la rubrica Il Belvedere sui giardini storici e sugli alberi. L'agronomo Daniele Zanzi ci descrive Villa Tepliz nel quartiere Sant'Ambrogio verso il Sacromonte. La protagonista della realizzazione di questo parco botanico è una donna.
Io sono qua seduto proprio su una panchina in questa giornata a rimirare una delle ville storiche alle quali sono più affezionato a Varese, la Villa Tepliz, che prende il nome da Giuseppe ed Edvice Tepliz, i proprietari dal 1915 al 1942 circa. Poi la villa fu venduta ad altri proprietà privati e nel 1972 fu acquisita dal comune di Varese, che è la prima al pubblico. Perché sono qua? Perché è il tipico esempio di come un giardino che oggi è considerato storico, tutelato da una legge nazionale, sia l'espressione in realtà della moda e delle società dell'epoca. Giuseppe Tepliz era una potenza negli anni 1910-1920, un banchiere, fondatore della banca commerciale, ma non solo, un grande imprenditore, diciamo un Berlusconi dell'epoca, anche se politicamente non si espose mai, tranne che dare il suo sostegno all'inizio al fascismo, per poi entrare in rotta di collisione nel 29 per la famosa questione della stabilità della sterlina rispetto alla lira. Soprattutto è importante la moglie, Edvige Tepliz, la seconda moglie, che era una donna eccezionale per i tempi, ma anche per i tempi odierni, perché era una donna vulcanica, era una botanica, un'astronoma, un'esploratrice che creò questo giardino come frutto dell'esperienza che aveva maturato esplorando soprattutto l'estremo oriente. Parliamo degli anni 1920-1930, quindi quando era difficile viaggiare, soprattutto per una donna da sola. Bene, Edvige Tepliz fu nominata ambasciatrice italiana del Turing, un passo nel Pamir è dedicato a lei perché fu la prima europea a valicare Carlo aprire questa strada. Lei, affascinata dai giardini orientali, portò questa cultura nell'Europa, nell'Italia, che allora dove dominavano allora i francesismi o i giardini all'inglese, e costruì questo giardino eclettico, ispirandosi ai giardini del re mongolo Babar, coi giochi d'acqua. Ogni angolo di questo giardino è diverso. C'è una specola per l'osservazione delle stelle. Questa donna, che era una botanica, conosceva molto bene le piante, era anche una donna che insegnava l'agricoltura e la botanica? A chi? Ai giardinieri dell'epoca. Aveva un frutteto sperimentale, faceva corsi di potatura, fu l'inventrice del tatuaggio delle mele, mettendo dei ricami di carta sulla buccia delle mele giovani. Queste, crescendo, non ricevevano il sole in questa area coperta e venivano tatuate, quindi avevamo delle mele coi fiori, coi cuori e via dicendo. Questo giardino era l'espressione della potenza della famiglia Töplitz, ma con l'inventiva e la curiosità di una donna che aveva viaggiato il mondo e metteva a frutto nel giardino quello che aveva visto. Un giardino con molte piante esotiche, in prevalenza orientali. Dietro ogni pianta c'è una storia. Lei aveva costruito dei labirinti di cipresso dove organizzava degli spettacoli danzanti, perché lei era in origine, in gioventù, una ballerina polacca. Era detta la Eleonora Dusa della Polonia, una donna molto affascinante, che aveva anche una cultura enorme. Quindi questo giardino storico, come molti giardini storici, come tutti i giardini storici, riflettono la mentalità dei proprietari, la filosofia e le mode dell'epoca e di una società che era una società in quel tempo borghese molto potente, che voleva affermarsi, che dava il suo sostegno ai potenti e voleva stupire. Questo è un giardino storico che merita veramente una visita, non solo per le essenze vegetali, ma anche per la storia che c'è dietro ogni angolo di questo giardino. Ed è un giardino che io consiglio molto di visitare a due passi da Milano.
Il Verzere di Leonardo torna tra qualche minuto dopo la pausa pubblicitaria. Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pausa pubblicitaria. Ci spostiamo ai tropici per la coltivazione delle banane, il frutto tropicale più diffuso al mondo. Le piantagioni sono ancora uno dei simboli di come le monoculture possano creare problemi sociali e ambientali. Non a caso è stato uno dei prodotti da cui è nato il commercio ecosolidale. Sentiamo Alfredo Somoza.
La banana è il frutto più consumato in tutto il mondo. Dalla produzione di banane, di cui l'India è il primo produttore, 75-80% si consuma nei paesi produttori, circa il 20% è quello che poi arriva, come in Italia, nei paesi dove ovviamente non si possono coltivare e quindi si importano. È un grandissimo business, perché è il primo frutto del settore ortofrutta della grande distribuzione, è il quinto prodotto agricolo più venduto al mondo, è un business di 8 miliardi di dollari la coltivazione, ma quando calcoliamo il valore al dettaglio è un business che arriva a raggiungere i 20-25 miliardi all'anno. I paesi grandi produttori sono ad esempio l'India insieme a Brasile ed Ecuador, però se poi andiamo a vedere gli grandi esportatori, l'Ecuador è il primo paese, seguito dalle Filippine, da Costa Rica e dalla Colombia. L'Italia è un grande consumatore di banane, circa 600.000 tonnellate, con un consumo pro capite di 10 kg all'anno. Noi in Italia mangiamo in media 60 banane all'anno. anno a testa. È qualcosa che forse è difficile da immaginare, ma se noi facciamo mente locale, la banana ci accompagna da decenni, è l'unico frutto che c'è ovunque e che c'è 365 giorni all'anno, dal mercatino sotto casa fino alla grande distribuzione. Quello che c'è dietro le banane invece è meno divertente, perché la banana diventa un frutto grovale negli anni 40 circa del secolo scorso, quando i medici statunitensi consigliano alle mamme di far mangiare le banane ai bambini perché hanno il potassio, cosa che è vera, e di che inizia la grande epopea della coltivazione delle banane, soprattutto una compagnia che oggi ha cambiato nome, che all'epoca si chiamava United Fruit, che diventa la monopolista di questo mercato con le loro coltivazioni in Centro America e in qualche paese del Sud America come la Colombia e come l'Ecuador, ma soprattutto in Centro America sarà così potente questa compagnia, United Fruit, che diventerà uno stato nello stato con proprio esercito, propria moneta e soprattutto anche in grado di mobilitare la CIA per aiutarla a fare qualche colpo di stato qua e là, come è successo in Guatemala nel 54, quando qualche governo si sognava di chiedere delle tasse per il lavoro che facevano in questi paesi. Da qui che nasce l'immagine dei paesi delle banane, proprio per il potere che aveva questa compagnia. Quindi questa compagnia non è scomparsa, sono state scritte anche delle poesie, di racconti, veniva chiamata la Piovra Verde, ha cambiato nome a un certo punto perché era un po' scomodo chiamarsi United Fruit, oggi la conosciamo come Chiquita. La banana in sé è un prodotto tropicale, non può crescere altrove, anche se col cambiamento climatico si sta molto espandendo l'area di possibile coltivazione delle banane, e viene tradizionalmente definita frutta chimica perché dopo il cotone, che come sappiamo non è commestibile, quindi possiamo dire è il primo prodotto commestibile dell'agricoltura globale per quantità di prodotti chimici utilizzati. Questo perché, essendo coltivata in clima tropicale, è molto interessata da piaghe, da uccelli, da insetti, quindi la quantità di chimica che bisogna utilizzare per avere quei frutti perfetti, che sono quelle che arrivano nei nostri paesi qui in Europa, bisogna appunto usare una quantità esagerata di chimica con delle ripercussioni pesantissime sul territorio, ma soprattutto sulle persone che lavorano in queste piantagioni. In passato un lavoro quasi in regime di semischiavitù, ma tuttora un lavoro molto poco retribuito.
Le banane che mangiamo sono soprattutto Cavendish. Un problema ulteriore, visto la monocultura intensiva. Sentiamo ancora Alfredo Somoza.
Un altro problema che presenta la moderna industria delle banane è che il 99% delle banane che noi troviamo al supermercato sono di una sola varietà, la Cavendish. Qualche anno fa c'era stata una piaga che colpiva questa specie di banana, hanno dovuto ricorrere agli innesti di banana selvatica per salvare le coltivazioni mondiali, perché quando tu hai un mercato dominato al 99%, che vuol dire al 100%, da una sola varietà, che poi è una varietà ibridizzata nel tempo, la situazione ovviamente della sicurezza per quello che riguarda questo tipo di coltivazione è molto relativa. Le modalità con le quali viene coltivata sono quelle che ho descritto, poi il frutto viene tagliato ancora verde, viene lavato, viene portato a basse temperature per il trasporto nei mercati di esportazione in Europa, negli Stati Uniti eccetera, dove viene rianimata con un gas particolare. Questo si fa in Italia perché arrivi più o meno matura al consumatore finale. Da qualche anno il commercio consolidale ha cominciato a occuparsi di banane, e all'inizio in modo timido. Attualmente il 50% del fatturato del commercio consolidale in Italia è fatto dalle banane che hanno questo marchio, che non sono banane bio, ma che sono banane che provengono da coltivatori che non sono stati sfruttati. In Italia la maggior parte arrivano dalla Colombia, dove è stato pagato un prezzo eco per questo prodotto, che ha permesso a chi lo fa anzitutto di non avvelenarsi, ma soprattutto di poter mandare i figli a studiare invece di farli lavorare da subito. Le banane bio invece sono una nicchia, perché è molto difficile lavorare col bio in ambienti tropicali, una nicchia che è controllata da pochi paesi, ad esempio il Costa Rica e l'Ecuador. Sono prodotti che costano molto di più per le difficoltà della conversione al biologico, ma rappresentano una nicchia di mercato quasi inesistente. Infatti è molto difficile trovare in commercio questo tipo di banane.
Com'è la situazione biodiversità in questi campi intensivi?
Nelle piantagioni di banane non si vede un insetto, non vola nulla, viene utilizzati i pesticidi manualmente con le pompette, con le persone che girano lungo i filari di banane, e poi vengono fatte le fumigazioni con gli aeroplanini. Quindi è un ecosistema totalmente avvelenato, che è l'unico modo col quale un frutto tropicale può crescere senza macchiatura, senza che venga danneggiato da piaghe o soprattutto da insetti o da uccelli. Per questo motivo anche ulteriormente il casco delle banane viene avvolto una plastica azzurra per confondere gli uccelli, che non capiscano che ci sono le banane, quindi non vadano lì a beccarli. Le banane crescono insacchettate in questi grandi sacchi di plastica. Quando viene tagliato il casco, viene buttata via la plastica, di solito nei fiumi, nei fiumiciattoli, va a finire nei mari, nel mare dei Caraibi, nell'Oceano Pacifico, ed è invece quella plastica, quel colore azzurro che non piace agli uccelli, piace particolarmente alle tartarughe marine. Una delle principali cause dei problemi della popolazione di tartarughe marine è il fatto che manchi, ingeriscono queste plastiche che provengono dalle piantagioni, che non sono in nessun modo biodegradabili. Quindi sono territori devastati che fanno soltanto quello, una sola specie, con un uso di agrochimici che da noi sarebbe impensabile, oltre che vietato, ma il frutto finale riesce a superare tutte le barriere sanitarie ed essere venduto anche sotto casa nostra.
In Europa esistono alcune piccole produzioni di banane, come a Creta, in Grecia, per il consumo soprattutto locale. Non è però l'unico caso. Sentiamo ancora Alfredo Somoza.
Sono una nicchia, ma in realtà in Europa ci sono altre banane europee, per modo di dire, che sono le banane che provengono dalle colonie francesi, dalla Guadalupe soprattutto nei Caraibi, ma fondamentalmente dalle Canarie. In Spagna si consumano molto le banane che vengono coltivate nelle Canarie, europee per modo di dire perché le Canarie geograficamente si trovano in Africa, poi sono territori dell'Unione Europea. A parte che sono di una qualità di ottimo sapore, sono prodotte senza il bagno di chimica che viene utilizzata all'estero, anche perché se coltivata all'interno dell'Unione Europea rientra nelle regole, e ad esempio tutta una serie di prodotti chimici che da noi sono vietati, che vengono utilizzati invece all'estero, anche a Madeira ad esempio si coltivano, in questi casi non possono essere utilizzati perché si tratta comunque di territorio comunitario. Quindi sono di nicchia, si consumano soltanto in loco o con qualche piccolo flusso di esportazione. Ad esempio li troviamo in Portogallo, troviamo in Spagna e in Francia, ma non li troveremo mai da noi, anche perché i quantitativi sono molto risicati.
La Sicilia diventerà coltivazione di banane?
È probabile, la Sicilia sta già producendo mango e papaya. Quando tu produci mango e papaya sei già tecnicamente in grado di produrre banane. Il discorso è se alla Sicilia conviene produrre banane, perché il prezzo della banana con la concorrenza delle multinazionali è un prezzo piuttosto calmierato, a differenza dei manghi e delle papaye che si dividono in due categorie, cioè quelli che arrivano anche lì da maturare lungo il viaggio o quelli che arrivano via aerea. C'è una grande differenziale di prezzo. I frutti che stanno coltivando in Sicilia attualmente si posiziona sulla fascia alta. Tecnicamente potrebbe esserci, non credo che convenga all'imprenditore darsi alle banane, perché richiederebbe grossi spazi per avere comunque una concorrenza globale fortissima. Cioè tu non puoi vendere banane pensando di sforare a 5, 6, 7 euro al chilo quando il supermercato te la tirano dietro per un euro e mezzo. Quindi un mercato molto difficile. Però in Lombardia, nella zona dei laghi, dove molti mettevano gli alberi di banane come verde, negli ultimi 2-3 anni ho osservato che d'estate cominciano già a insinuarsi i frutti, che sicuramente non arrivano a maturazione, ma già cominciano a dare frutti queste piante. Questo ci dice chiaramente come sta cambiando tutto, e se in Lombardia cominciano a spuntare i frutti, sicuramente in Sicilia e Calabria potrebbero essere coltivati se conveniente.
Al Verzere di Leonardo rimaniamo alle grandi produzioni globali e ai loro impatti sociali e ambientali. Per le multinazionali del cibo, queste sconosciute, Andrea Di Stefano affronta il tentativo di rendere sostenibile l'acquacoltura. La domanda di pesce sui mercati mondiali è in crescita e i mari fanno sempre più fatica a ripopolarsi. Tra i sistemi in sperimentazione è quello di introdurre le farine di insetti come cibo per i pesci degli allevamenti. Sentiamo Di Stefano.
L'overfishing è uno dei problemi principali che sta affrontando il segmento dell'alimentazione dal punto di vista della pesca, sia per i danni ambientali che produce, sia per la progressiva e rapida diminuzione degli stock di pesce disponibili per l'alimentazione umana. È di questi giorni la notizia di un ulteriore ennesimo intervento delle autorità argentine contro un intero gruppo di flotte che effettuano pesca particolarmente intensiva e distruttiva al largo delle coste dell'oceano, una serie di flotte prevalentemente cinesi e vietnamite, perché la domanda di pesce, in particolare nella popolazione asiatica, è crescente e la disponibilità non sufficiente. L'altra linea quindi per affrontare il problema è ovviamente veramente lo sviluppo dell'acquacoltura che sta avendo un boom a livello mondiale. Nel 2023 il mercato complessivo dell'acquacoltura valeva circa 70 miliardi di dollari, è previsto crescere fino a 112 miliardi al 2032, quindi sostanzialmente quasi raddoppiare in un arco di 9 anni, con una crescita media del 5,7%. Ma anche l'acquacoltura non è certo immune da una serie di gravissimi problemi, in particolare ambientali, ma anche sulla qualità e la salubrità del pesce che viene allevato e che poi viene avviato sui mercati. Quindi si stanno sviluppando una serie di tecnologie per affrontare alcuni dei problemi più drammatici. Il primo è senza dubbio quello dell'alimentazione. Alimentare il pesce concentrato nelle vasche, appunto, di acquacoltura è un'operazione sempre più difficile, quindi si stanno imponendo diversi strumenti, soprattutto la pellettizzazione del prodotto, sia che si tratti di estrusione, sia che si tratti di espansione per la creazione di questi pellet, al cui interno vengono inseriti o cereali ad alto valore proteico, quindi ritorniamo sempre a mais e soia con tutte le implicazioni del caso. Poi si tratta di utilizzare farine dalla lavorazione di pesce che non è avviato ovviamente al commercio umano. All'interno di questi pellet in alcuni casi sono stati già sperimentati anche additivi o farmaci, perché ovviamente la cattività e la promiscuità nelle grandi vasche di acquacoltura provoca grossi problemi nella diffusione di virus e di batteri. Da questo punto di vista una prospettiva interessante alternativa all'utilizzo del pesce esausto, che crea anche delle grosse difficoltà nell'approvvigionamento, nella gestione dei flussi, è rappresentata da un progetto di economia circolare che porta all'allevamento delle cosiddette mosche soldato. Vediamo di cosa si tratta. In sostanza, utilizzando i rifiuti organici, prevalentemente rifiuti agricoli, scarti alimentari non cotti e non possibilmente non contenenti basi di origine animale, è possibile avere una ottima situazione per far crescere delle mosche soldato che poi si trasformano in farine proteiche che hanno anche un discreto contenuto antisettico per l'alimentazione, in questo caso non solo dell'acquacoltura ma anche in alcuni casi per l'alimentazione dei mercati avicoli. Questo è un progetto che si sta diffondendo in Europa e anche in Italia, modulare, abbastanza facile, che può essere installato in prossimità degli impianti dove realizzano le concentrazioni per esempio di allevamenti di acquacoltura, e può rappresentare una impostazione più sostenibile dal punto di vista dell'alimentazione, non sicuramente per quanto riguarda l'impatto ambientale, che va invece affrontato in un'altra modalità, studiando in modo molto accurato le dimensioni delle vasche, la loro concentrazione e la presenza o meno dell'acqua di superficie, che può permettere una circolazione sufficiente al fine di non creare poi accumuli tossici che possono avere conseguenze estremamente negative sulla biodiversità marina.
Torniamo in Lombardia ai formaggi. Il Silter è la DOP simbolo della valle in provincia di Brescia. Si tratta di un formaggio prodotto in Malga in estate nei caseifici di Fondovalle nel resto dell'anno. Il nome deriva dal dialetto camuno e indica grotta, il locale di stagionatura. Sentiamo Oliverio Sisti, direttore del consorzio del Silter.
Nasce in Val Camonica, nasce nel Monte Guglielmo e si diffonde poi nel 1600 in tutta la Val Camonica fino al Passo del Tonale. Per darvi un'idea della zona, abbiamo il Passo del Tonale, abbiamo le maghe in Gaver, abbiamo le maghe Passo Gabbia, Passo Mortirolo, a Monte Campione. Queste sono le nostre maghe. Se voi prendete un Silter, sappiamo che abbiamo mangiato un Silter, perché è una DOP, è riconosciuto a livello europeo e i controlli li fa il Ministero, prende certificazione e poi c'è sempre la repressione frodi che controlla tutto. Essendo una DOP, il consumatore è garantito che quello che sta mangiando è un Silter. Il consorzio Silter è fatto di tanti giovani. Quando è arrivata la DOP sono interessati al formaggio e abbiamo tante aziende giovani. Abbiamo 16 maghe e 11 caseifici di Fondovalle. Caratteristica importante, proprio perché sono piccoli produttori, il latte viene muto dallo stesso produttore, trasformato dallo stesso produttore nella stessa maglia. Non c'è trasporto di latte, dunque è molto facile anche controllare la tracciabilità. Se c'è un errore della tracciabilità, pioccano le multe, perché il Ministero è molto severo in questo. Per quanto riguarda il prodotto, lo riconoscete perché, essendo legato al territorio, la Val Camonica, perché è famosa la Val Camonica? Soprattutto per il sito UNESCO. Il primo sito UNESCO che abbiamo avuto in Italia sono i graffiti di Capo di Conte. E noi li abbiamo messi sul formaggio. Viene messa una fascetta con gli oranti, che sono noi in Val Camonica che chiamano i pitotti, gli oranti sulla fascetta, viene messo il bolloccè del produttore, dunque se uno su ogni forma sa che ha fatto quella forma, sa se l'ha fatta in alpeggio o se l'ha fatta a fondo valle. Dopo 100 giorni il consorzio e l'ente certificazione controlla ogni forma, quelle che hanno le caratteristiche giuste del disciplinare vengono marchiati a fuoco con questo marchio. Marchiare un grana padano con un marchio grande così è un attimo, non lo togli neanche dalla scalera. Marchiare il silt, devi prendere la forma, metterla su un basamento di legno e scaldare questa piastra che è 25 cm, appoggiarla sopra e rimane impresso, e quello non lo togli più perché entra mezzo centimetro nel formaggio. Dunque anche chiudendolo così, quella marchiatura lì non la togli più. Che caratteristiche ha il silt? È un formaggio tendenzialmente magro, perché tutto il latte viene messo nelle bacinelle da fiorare. Venite in maglia a trovarci, che d'estate noi facciamo maglie aperte. Comunque il formaggio è tendenzialmente magro perché tutto il latte viene messo in affioramento. Metà del grasso va a fare il burro, perché da noi è molto più, e l'altro rimane nel formaggio. Dunque abbiamo sempre un formaggio più alto di proteine e più basso di grassi. Viene usato il foraggio locale. Se voi passate il dito sul silt, vedete che è oleoso. Vuol dire che usando i nostri foraggi locali, gli acidi grassi presenti sono acidi grassi insaturi, quelli buoni, quelli dell'olio, omega 3 e quant'altro.
Al Verzere di Leonardo è il momento delle storie agroalimentari di Paolo Ambrosoni, che ha letto il libro Mangia Maccheroni di Emilio Sereni, storico testo su come è evoluta l'alimentazione nel sud Italia.
I napoletani da Mangiafoglia a Mangiamaccheroni, note di storia dell'alimentazione nel mezzogiorno di Emilio Sereni, Argo Edizioni, collana A Sud del Novecento, 1998. Emilio Sereni, nato nel 1907 e morto nel 1977, è stato storico e dirigente comunista. Si è occupato nei suoi studi in particolare di agricoltura e di politica agraria. Suoi testi fondamentali in questo ambito sono Capitalismo nelle campagne e Storia del paesaggio agrario. Con questo breve testo, scritto nel 1958, inserito in Cronache meridionali e poi riproposto in Terra Nuova e Boi Rossi, con il rigore filologico e storico che lo ha contraddistinto, pur nella leggerezza dell'argomento, ci porta a fare un viaggio in uno stereotipo della napoletanità, che sopravvive nella letteratura, nel cinema, nella quotidianità, offrendo un concreto esempio di storia sociale dell'alimentazione. Emilio Sereni, laureatosi in agraria all'Università di Portici, ci dimostra che Mangia Maccheroni i napoletani lo sono diventati solo alla fine del XVIII secolo. Prima erano mangiafoglie. Indagando nei testi letterari e nelle pubblicazioni, definite fonte storiche involontarie, offre uno sguardo determinante sui consumi sociali per ricostruire la storia di quella vera e propria rivoluzione nell'alimentazione delle popolazioni meridionali che ha fatto di Napoli la capitale dei maccheroni. La preminenza che la foglia aveva nell'alimentazione partenopea emerge dalla letteratura napoletana, che diventa fonte di studio non solo folcloristico. Per foglia si intendono gli ortaggi, in particolare cavoli e broccoli, descritti come il fiore più delicato e caratteristico che consola lo stomaco ed è vanto dei suoi orti, e in genere tutte le crucifere, la cui coltivazione già alla fine del Cinquecento era diffusa nel napoletano. In tegame scaldata con olio e aglio, l'associazione della foglia con la carne appare come un fatto frequente e per certi aspetti normale nell'alimentazione popolare napoletana tra il XV e il XVII secolo, un'intima associazione che trova il suo punto culminante nel pignato maretato, la minestra maritata, piatto vanto della cucina napoletana. In un passo Sereni scrive che i napoletani, in altri termini, potranno essere designati come mangiafoglia perché la foglia, non la rapa come i lombardi o i fagioli come i fiorentini, forniva loro quella massa alimentare che andava ad integrare le ben più concentrate risorse energetiche e plastiche fornite loro dalla carne, dal pesce e dal formaggio. Il passaggio dalle foglie ai maccheroni venne favorito dalle condizioni economiche e sociali legate alla dominazione spagnola, che portò ad un impoverimento del vitto dei napoletani e alla riduzione del consumo di carne. le paste alimentari di cui i maccheroni sono poi diventati i rappresentanti, a Napoli arrivarono dalla Sicilia ed erano presenti nell'alimentazione fin quasi dalla metà del Cinquecento non come elemento essenziale, come uno sfizio al quale si poteva rinunciare in momenti di carestia. Si parla di maccheroni considerati soprattutto come manufatto di pasta dolce. Sereni cita un pranzo del 1531 in cui furono imbanditi maccheroni alla napolitana cotti nel latte con butirro e cannella, zucchero e formaggio sopra. Solo successivamente le paste alimentari, conosciute anche come lagane oppure lasagne, entrarono a far parte dell'alimentazione popolare e parte della normale razione alimentare degli equipaggi delle navi, e la concorrenza tra foglia e maccheroni si fa più serrata. Da una parte carne e foglia, dall'altra maccherone e cacio. Per Emilio Sereni, il ricorso crescente alle paste alimentari rappresenta una soluzione geniale, manifestazione del genio napoletano, per dare soluzione al problema della sazietà in condizioni di scarsità. Già a metà del XVII secolo, scrive Sereni, Napoli è riconosciuta come una possibile capitale dei maccheroni, legato anche alla diffusione dell'impiego del torchio e della gramola nella lavorazione delle paste. Quei maccheroni, di cui anche Goethe parla nel suo viaggio in Italia, erano conditi con solo formaggio grattugiato, il cacio sui maccheroni, raramente sugo di carne. Solo attorno al 1830 si colorano di rosso pomodoro, tipo un marola. Però questa, come ci ricorda Sereni, è un'altra storia che potrà anche valer la pena di approfondire. I napoletani da Mangiafoglia a Mangiamaccheroni, note di storia dell'alimentazione nel Mezzogiorno, di Emilio Sereni. Le pubblicazioni sono fuori commercio e sono rintracciabili solo nelle biblioteche.
È tutto per questa puntata del Verzere di Leonardo, che torna tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verzere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.